era ed è rimasto in qualche modo il luogo della sapienza. Per fortuna era l'Università di Roma fino al 1939 e poi è stata sede degli archivi di Stato. Noi siamo molto fieri di occupare questi spazi che hanno visto tante prestigiosissime personalità alternate. Io sono anche onorato della presenza dei lunghissimi ospiti di oggi, prima in primo luogo del prefetto, che è il dottor Sergio Pecoraro, che è stato a lungo il prefetto della città di Roma, certo con una posizione più prestigiosa nell'ambito del Ministero degli Interni, e il professor Pierluigi Amen, che è in qualche modo il vero ideatore e promotore di questa giornata, e anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici, il professor Enzo Orlando. La mia personale riflessione al riguardo, esprimendo ancora la mia contentezza di poter parlare di queste cose, è che l'Italia è riuscita a riflettere su questi aspetti, su questi momenti così drammatici della storia recente, forse un po' di più per questioni di carattere storico di altri paesi. Perché dico questo? La settimana scorsa è venuta qui una delegazione del governo giapponese. Io non sono una persona che tende ad autoincensare, però anche perché stando in una pubblica amministrazione che incontra continuamente enormi difficoltà ad andare avanti, c'è poco motivo di essere felici. Ma sono veramente rimasto strabiliato dal fatto che i giapponesi in due diverse delegazioni siano venute per studiarci, per poter applicare i nostri modelli anche di carattere pedagogico e educativo in Giappone. Quindi è la seconda volta che ci manda una delegazione che ci fa continue domande per tentare appunto di ricavare il meglio dopo aver selezionato in tutto il mondo e soprattutto in Europa quali erano le eccellenze. Chiaramente, insomma, essendo diciamo un po' per caso, insomma, dire ormai da 5 anni direttore di questo istituto, questa cosa mi fa piacere. Ma una delle domande che riguarda proprio la tornata di oggi è stata sulla nostra capacità di spiegare ai giovani studenti delle scuole, dei licei e anche universitari tanti episodi, di riflettere insieme su tanti episodi del recentissimo passato della guerra, della seconda guerra mondiale, e di tanti episodi appunto che hanno visto Roma come protagonista, come scenario, come spazio in cui questi avvenimenti sono avvenuti. Alcuni storici contemporanei hanno sottolineato un aspetto di questo tipo di riflessione. Noi abbiamo ormai una metodologia, i nostri miei colleghi, bravissimi tutti, soprattutto i colleghi del servizio pedagogico, la professoressa Monica Cazzolari, che ha lavorato con grande passione insieme con la dottora Figlia e con la signora Cristina Pioguardi a questo progetto e a molti altri progetti di alto interesse. Hanno ormai elaborato un sistema pedagogico che per esempio passa attraverso l'uso di animazioni, di attori, di letture, che abbiamo fatte tante anche per quanto riguarda la giornata della memoria della ricordazione del ghetto. Non mi nascondo tutte giornate di profondissima emozione. Che cosa questo voglio dire? Insomma, che cosa voglio dire? Poi razionalizzare queste emozioni non so rispondere. Però certamente i partecipanti erano tutti fortemente coinvolti, sia per le testimonianze dirette delle persone che sono state appunto protagoniste o passive, purtroppo vittime insomma, di determinate situazioni, sia per coloro che invece ascoltavano dal punto di voce o dal racconto o dalla lettura di lettura quanto fosse accaduto. Perché sono tante storie umane, vicine alle lotte drammatiche, terribili, nefande, di personalità che si sono veramente macchiate di crimini, e noi, voglio dire, con quella che è l'oggettività dello storico e con la semplicità dello storico abbiamo trattato, ma certo non era possibile esibirsi da tanti anni. Ora, in questo caso noi ci troviamo davanti a una situazione particolare, perché è una deportazione che non prevede una differenza di razza, di genere o di colore politico, ma poi lo dovrei dimostrare evidentemente meglio, ma una deportazione, come è avvenuto spessissimo, di persone che sono state poi inviate nei campi di lavoro per sostenere l'industria tedesca durante la guerra. Ma voglio tornare un attimo, e poi lascio la parola a Luis in presente, su questo aspetto della riflessione critica. Alcuni addirittura hanno usato questa parola e non mi trovo d'accordo da storico, perché appunto secondo me lo storico deve certamente far trasparire la sua opinione, ma non in fondo a chi legge, quindi deve seguire quella che è una metodologia di carattere scientifico, basata su che cosa? Sui documenti. Quindi per questo non siamo qui, diciamo, a cui è stato affidato questo cosa, di conservare i documenti perché tutti possano controllare se l'affermazione dello storico sia fondata o meno. Questa è la scientificità della storia, che certo è sempre soggetto a interpretazione. Ma dicevo questo appunto perché alcuni storici hanno parlato di esame di coscienza per i popoli o le nazioni, chiamiamole un po' le genti, le persone, che quando hanno visto una deriva della loro forma di Stato o delle loro istituzioni politiche, non si sono fermamente opposti. E per questo i giapponesi ci dicevano con stupore: perché voi potete fare questo? Perché il Giappone ancora è, come dire, faticoso, irrituale poter riflettere su tanti aspetti della storia recente del Giappone, per il coinvolgimento in Cina, appunto il ministro che venne qui era andato a rendere omaggio agli ufficiali giapponesi che avevano partecipato, uso la parola, insomma, che tanti storici usano, ai maestrati di Nanchino, e quindi c'era stata una sollevazione sui giornali giapponesi perché questo ministro, che fa parte del gabinetto di Abe, dell'attuale presidente del Consiglio giapponese, perché questo era andato a prendere un altro. Invece noi riusciamo a parlarne, come hanno fatto moltissimi in Germania, evidentemente, sono lieto poi di sapere che qui c'è un rappresentante dell'ambasciata tedesca. Riusciamo a parlarne, io credo, per un motivo, e per questo anche insomma l'esame di coscienza, che è una riflessione, diciamo così, di carattere che non intendo più dell'ambito religioso, non dell'ambito civile. L'esame di coscienza in qualche modo è stato già fatto molti anni fa. Perché in realtà l'Italia ha vissuto anche due le storie, sia la storia dell'opposizione, diciamo, all'antifascismo, sia la storia del coinvolgimento. Pochi giorni fa, in questo punto, perché è una nota che volevo portare, una collega mi ha portato un fascicolo personale di mio padre, che alla fine della sua carriera era ammiraglio della Marina. E mio padre era nell'Accademia Navale di Livorno l'8 settembre del 1943. Quando si riunisce con le linee, passa le linee tedesche, si riunisce con il Comitato di Liberazione Nazionale a Salerno, mi viene richiesta di passare un esame preciso, puntuale, in cui deve riferire, evidentemente per evitare le situazioni di spirito, eccetera, deve riferire che cosa è successo. La cosa che mi ha strameravigliato, perché chiaramente mio padre, come tanti, mi raccontava queste storie, insomma, della sua vita, eccetera, per non fare una piccola, ma che certamente invece è quella che la sua vita non mio padre è nata. Riferisce davanti a questa commissione che l'8 settembre, appena appunto il comandante di Livorno, dell'Accademia Navale, dice, è stato firmato da un schizzo, vedete, regolare, secondo la nostra personale coscienza, esce una piccola moto carrozzetta con dei giovani ufficiali e dei incursori di marina e spara contro i tedeschi che sono stati presenti. Cosa stranissima, perché in quel momento avevano saputo poche ore prima che era stato firmato dalla giustizia. Quindi c'era all'interno della marina stessa, addirittura nell'Accademia Navale, cioè, quindi vi posso assicurare, selezionatissima evidentemente il settore dell'Accademia Navale, alcuni che ritenevano che l'alleanza con la Germania, quindi era una scelta, diciamo, di carattere personale, basata sulla coscienza personale, non certo delle appartenenze, diciamo, al partito politico clandestino. Non posso credere che ci fossero cellule del Partito Comunista nell'Accademia Navale di Roma, se anche me lo dicessero senza cellule. Quindi qualcuno pensò di, chiaramente, questo può essere un episodio singolo, ma mio padre ancora riferisce che immediatamente una motovedetta tedesca spara contro una petroliera di bandiera italiana. Questa nave al fondo viene affondata e dalla Accademia Navale partono delle lance a reni armate per salvare appunto i naufraghi di tre aeromobili. E quindi allo stesso scadere, diciamo, allo stesso giorno, il giorno dopo dell'armistizio dell'8 settembre, improvvisamente si manifesta nella popolazione selezionata dell'Italia, attraverso gli ufficiali di marina, una sorta di resistenza. È evidente che allora davanti alla, poi questi episodi si sono moltiplicati, si è rafforzata, diciamo, una decisione anche di partecipare da una parte e dall'altra, però voglio dire, questo in qualche modo io ritengo che sia sufficiente per dire, mentendo tanti, questo lo posso affermare anche dalla base della storia personale, mettendo tanti la pensa diversamente, che in realtà non c'è stata una piena adesione al fascismo, soprattutto a partire da un certo momento. E quindi non si può imputare un'intera popolazione di un'adesione cieca al fascismo e all'alleanza con la Germania, eccetera. È stata la decisione di una dittatura a cui molti, insomma, non credevano più da tempo, e quando hanno potuto manifestare da noi. Grazie molto, cedo la parola a te.
Quei valori a noi, soprattutto ai nostri giovani.
E io faccio un riferimento anche a quello che a me è successo ieri, ci ricordo oggi nelle inchieste di ieri, per quello che parlavo di trasferimento di valori ai nostri giorni. Perché chi ha affrontato il fascismo, chi ha affrontato l'occupazione, non era certamente per interesse o perché potesse pensare di poter passare il proprio, ma era per difendere il proprio paese, difendere la propria storia, per avere una democrazia, per esaltare il suo popolo. Bene, quei valori oggi devono essere ancora contro di noi, perché non è possibile quello che dice il ruolo dei giornali oggi. Ci porto a ci fanno sapere. Sono passati ormai tanti anni, ma quei valori sono ancora ovviamente attuali. E quando anche delle istituzioni sono coinvolte in certe richieste, non trovi nemmeno quello che è il valore dell'istituzione, non trovi nemmeno
ma propositivi. Quindi Chiaramente una ricerca del genere può essere fatta soltanto da storici, gli altri guardati. E qui mi fa piacere sottolineare che Lutz Klinghammer, dell'Istituto Germanico a Roma, è autore di molti saggi su il quadrato e sullo studio degli avvenimenti del quadrato, e qui presente. Per essere breve e chiudere, 8 settembre, istantaneamente, parte del popolo e dei militari italiani reagiscono, ma con la stessa decisione 650.000, 700.000 italiani, la decisione è tedesca questa volta, vengono lastricati, deportati e internati in Germania. Ma lì anche nuovamente la sorpresa di questi 650.000, 700 che non si sanno, speriamo alla fine della ricerca di poter dare cifre più alti. Intorno a 650.000 uomini hanno detto no a prendere le armi della Repubblica Sociale o a fianco dei tedeschi. Quindi in questo numero sono la dimostrazione che c'era non l'inquadramento di massa di un'ideologia, comunismi, nazismi, fascismi, e meglio non chiamarlo quella parola. Quindi ecco il nuovo ruolo. E oggi, e non è piccola, la storia della memoria popolare sul 17 aprile del 1944. Non dico nulla di Amen, perché è un amico, un tenace ricercatore, so che le darà fastidio, ma questa ricerca sono da anni che la voleva portare avanti, e forse siamo riusciti con le prime soddisfazioni di documenti ritrovati un po' particolari, siamo passati forse alla fase operativa. Chiaramente tutto sarà possibile se l'archivio di Stato, come ci ha promesso il professor Rosato, ci direbbe, perché muoversi in queste nei meandri degli archivi non è facile. Sembrava così di passaggio, ma la prefettura di Roma ha creato un apposito piccolo servizio per andare a cercare tutti i nomi, e non è facile, perché forse le carte in Italia vengono poco considerate e messe da parte, se ne sono chi gli altri, ma ci sono tutti, e forse devono sapere un po' di più noi che cosa vuol dire l'archivio, è la nostra memoria, la nostra casa. Grazie.
Thank you. e luminosi, ma non per questo meno importanti. Accanto alla verità del male, che va evidenziata, raccontata, denunciata, rimane la verità del bene, capace di insegnare e guidare le coscienze, capace di cambiare nel profondo quella storia che così non rimane una pura storia di morte. È questa verità che ha attraversato la vita di Don Gioacchino Re, un sacerdote che Pio XI chiamava il parroco del principe, il quale giocò un ruolo fondamentale nella vicenda che oggi ricordiamo attraverso il sostegno fattivo ai rastrelli del quadrato, radunati negli studi cinematografici e Cinecittà. Il supporto umano e spirituale delle loro famiglie, la raccolta dei loro nominativi che consentì di confermare l'identificazione di coloro che eventualmente rientravano dalla deportazione. Soprattutto attraverso la fede, resi esponente dalla benedizione di Dio e la compassione che gli consentì di essere straordinariamente vicino a tutti i suoi familiari, fino a piangere come figlio ogni deportato. Compassione che certamente aveva plasmato in modo speciale il cuore di Don Gioacchino durante il suo ministero di cappellano militare nella prima guerra mondiale, insegnandogli l'amore necessario a vincere gli orrori che ogni guerra c'era. Come vescovo di anni militari, sono sempre più profondamente colpito di apprendere quanto amore sia passato durante le guerre attraverso il servizio del cappellano militare, storie silenziose di vite semplici, ma pienamente donate alle vite dei soldati, dei quali hanno condiviso la sorte, illuminando la speranza, che prometta pace e faccia sempre intravedere la possibilità di un bene più grande, capace di riscattare e vincere ogni male. Di questo, Don Gioacchino è stato testimone e portatore come tanti cappellani di ieri di oggi. Cari amici, anche oggi abbiamo bisogno di un trascendente che ci ricordi come la guerra non si vince con le strategie politiche o militari, ma con la lotta alle ingiustizie, alla povertà, con il superamento dell'orizzonte egoistico e materialistico, in cui molti esercitano un incontrastato colpire, cancellandolo, discriminando e violando le vite dei fratelli. Di cuore auguro a questa nostra iniziativa sia memoria eloquente ed efficace di questa verità. Santi Marcello, Arcivescovo di Milano, Italia.
Buongiorno a tutti, sono l'impegno responsabile di tutto questo imbarazzo che vi sto dicendo adesso, insomma. Voglio iniziare con un discorso che mi sembra un po' strano, non sta a parere personale, ma credo che sia indicativo di quello che di cui andremo a parlare. Quando ero ragazzo, avevo 20 anni, ero fidanzato con una ragazza tedesca, di Lucciana, e cominciavo con ragazzi scherzando, no? Invece una battuta in seguito alla una sua modo di essere un pochino deciso, come noi immaginiamo i tedeschi, gli risposi di amore. Lei mi guardò stupita e mi disse una frase che mi dimenticai in quel momento, che mi dimenticai dopo. Mi disse testualmente: e lui, ma perché tutti gli italiani conoscono il significato della parola di amore? Ovviamente della parola per gli italiani. Questo in quel momento mi fece capire anche come la gioventù tedesca non sapesse un greco di quello che era successo nella seconda guerra mondiale, stavamo parlando degli anni 80, e ieri sembrava molto strano, visto che noi abbiamo avuto nel nostro immaginario collettivo il ragionamento dei tedeschi, dei figli dei tedeschi, dei tedeschi che occupavano l'Italia, dei tedeschi che avevano fatto di tutto e di più e di cui l'ultimo erano subito le conseguenze. Nell'ambito di questo discorso generale mi sono accorto che il rastrellamento del quadrato che è avvenuto a Roma il 17 aprile 1944 è un episodio assolutamente sconosciuto alla maggior parte degli romani, degli abitanti italiani. Questo perché il problema della storia della memoria in Italia è stato lasciato dalla seconda guerra mondiale un po' in ombra, perché le persone che in qualche modo hanno vissuto quegli eventi forse volevano dimenticare, forse non avevano la possibilità di poter raccontare neanche ai parenti, perché comunque erano processi tutti difficili, storie pesanti, azioni che avevano visto cose che erano meglio dimenticare. E quindi nell'ambito di questo discorso la situazione in generale è stata ma si crea da spazio a seconda di dove le persone hanno potuto sapere o come hanno effettivamente saputo. Una problematica fondamentale del nostro sistema è che spesso si calcano sui conto di punti informativi e mediatici, per cui quando noi arrivano le notizie, queste notizie non vengono esattamente spiegate dal professore nei particolari, non vengono fatte un po' a spot. Questo è avvenuto anche dopo la seconda guerra mondiale. Ad esempio, se voi riflettete un momentino, il termine italiano è un nuovo comune classico che il campo di concentramento è equivale al campo di sterminio. Questo non è vero, cioè c'erano i campi di sterminio dove effettivamente erano stati concentrati le persone che i tedeschi volevano uccidere in funzione della loro povera concezione del partito nazista, dove erano tutti gli unici che della razza ebraica e dei loro oppositori non dovevano assolutamente più vivere. Ma tutti gli altri sono stati internati nei campi di lavoro, ovvero sia nei campi dove queste persone avevano necessità di andare avanti, cioè servivano anche i tedeschi per mandare avanti le loro industrie, le loro strutture, altrimenti, ed è facilissimo anche fare una riflessione pratica, i tedeschi non avrebbero mai potuto continuare la guerra. E questo non è avvenuto solo con gli italiani, ma con i polacchi, con i russi, con tutti i popoli che loro hanno in qualche modo preso i giovani e trasformati in lavoratori civili non obbligati e quadri. La vicenda dell'astrellamento del quadrato. La vicenda dell'astrellamento del quadrato era un po' più complessa. L'avvocata quadrato era un'avvocata presa, dovete pensare che dopo l'8 settembre improvvisamente ci sono stati degli episodi in cui i tedeschi erano estremamente preparati a prendere il controllo dell'Italia, dato il 25 luglio famoso con il proclama appunto dell'Italia della giustizia eccetera, gli aveva fatto pensare che oggettivamente, cioè il 25 luglio era quello preciso, gli aveva fatto pensare che si stavano preparando le presentazioni delle carte d'Italia e quindi si erano preparati a dare i tedeschi, ma sono tedeschi sono sempre un po' organizzati. Per cui non è tutta la situazione che hanno predisposto per agire. Dopo la cosa breve, quello che è accaduto a Roma è stato che inizialmente, dopo la prima presa del potere di combattimento del proprio San Paolo e quello che ci si è reso conto che chiaramente non si poteva resistere alle produzioni organizzate con la dissoluzione dell'esercito, e ora quello che è accaduto nel più di un anno è stato che i tedeschi hanno organizzato i veri e propri astrellamenti di massa per evitare di avere oppositori. E la prima altre risorse fosse disconosciuta, la prima cosa che fece lo riportarono i carabinieri di Roma. I carabinieri erano rimasti ovviamente fedeli a me, quindi il 7 ottobre del 1943 fecero il modo di catturare 1500 carabinieri che si trovavano concentrati per motivi vari, dato che avevano ricevuto anche degli ordini concentrati presso la caserma, le caserme dei prati, e li portano Cesare e li portarono via, tanto che per esempio i carabinieri del quadrato riuscirono invece a scappare e a nascondersi nel senato della nazione, questo va bene poi. Poi subito dopo il presidente Nato i ragazzi del chietto, cioè loro non volevano, proprio perché erano pronti a prendere gli ebrei, non volevano assolutamente dei oppositori di Rino, cioè qualcuno che potesse in qualche modo contrastare una situazione generale. Da quel momento in poi, e ci sono dei libri che ne spiegano molto chiaramente, a Roma non si respirava più, perché quello che veniva erano degli astrellamenti continui, anche casuali, e anche veniva anche più strana all'uscita del cinema. Ai carabinieri si era sostituita la polizia della Polizia Italiana. E questa polizia della Polizia Italiana catturava le persone, nel senso dando come una scusa, la portava in questura, gli accertamenti, cose di questo genere, e poi li consegnava ai ministri per essere deportati o internati in Italia. Cioè, preciso, questi sono astrellamenti casuali, poi c'erano anche le cose legate, cioè che oppositori politici, partigiani e quant'altro. Ma importante che ho trovato in questo spremio, in fondo che noi abbiamo controllato in struttura, proprio degli astrellamenti casuali, a meno che uscire in cinema o in altre situazioni, di civili assolutamente fuori da ogni discorso accaduto un giorno che c'era una situazione nella quale a Roma, in cui mesi non si respirava più, c'erano anche continui attentati, scaramucce fatte dai partigiani, e si diceva che chi si voleva rifugiare in qualche modo dai tedeschi, a Roma doveva andare in Italia e non andare. Quadra è una piccata duresa, quindi allora non era sicuramente, che è fatta ovviamente di tantissimi immigrati dal sud dell'Italia. Noi abbiamo trovato circa 160 comuni diversi di nascita in queste estremità del quadrato. E loro venivano a Roma praticamente per lavorare, questo sono l'ordine del fascismo, insomma, la borgata, diciamo così, era anche, c'era anche il postale, era anche stato ben sistemato per essere una borgata di periferia, diciamo, anche se ovviamente era fatta da gente con una scolarità media, insomma, anzi, media di poco, no, sono già anche intermittare, però già anche magari erano intermittare di essere alfabeti, non c'era una cosa media. E poi c'era tutta una serie di altre situazioni nelle quali c'era qualcuno di una misura di ordine, di ragioniere, quindi un pochetto di più avere accesso a certe informazioni. Che cosa accade? Accade ad un giorno che dopo che stavano in mezzo di questione eccetera, i tedeschi considerano una certa intenzione di liberarsi, ma non potevano non agire nei confronti di una zona di Roma in maniera così violenta, anche perché il fronte si stava avvicinando lo sbarco, anzi era un'azione dura al minuto. Quindi era una situazione che stava presente in equilibrio tra il rischio di insurrezione a Roma e la difficoltà per loro di gestire questa faccenda, di gestire quello che veniva chiesto dall'ufficio del lavoro nazionale, cioè un ufficio del lavoro nazionale di rischio, di prendere e regolare il più gente possibile per portare a lavorare in Germania. In quel momento accade il famoso episodio dell'uccisione di tre tedeschi in osteria, che oggi si andava via, c'era la zona di via Capullo Fiamma, una volta si chiamava Trattoria del Giugetto, che poi abbiamo scoperto essere una trattoria che si chiamava Campestre, insomma. In questa trattoria, il giorno di Pasqua, vengono uccisi tre tedeschi. Abbiamo trovato anche dei testimoni che parlano di questa uccisione che è avvenuta. In realtà non è che non era per caso, non è stato un attentato legato per uccidere questi tre tedeschi, che tra l'altro erano nostri e centro-venienti al fronte di Asia-21. Dico con certezza che ci sono dei testimoni che hanno parlato con questi tedeschi, cioè nel senso il figlio di queste persone che era lì presente, era piccolino, gli stava riferito appunto dal genitore che questo era successo, cioè che loro hanno parlato in tedesco con questi pericoli in tedesco, con i militari, e questi militari hanno riferito questa cosa. Vengono uccisi questi tre tedeschi, ce n'era anche un quarto che in quel momento non era presente in quella situazione da fuori, e forse è stato quello che inizialmente una serie di discriminare, perché ovviamente loro mi è stato raccontato, loro fuggivano tutti, buttavano sul tramvento, e la cosa divertente del tram che passava solo perché questo tramvento non riusciva nemmeno a salire la salita, ma però era pieno perché loro volevano scappare da questa situazione, che sapevano più dove essere una rappresaglia immediata. Questa rappresaglia si può essere avvenuta in quel corpo nazionale, che sto cercando altri documenti, non sono un po' certo di questa cosa. E con la rappresaglia accade la razza del quadrato, cioè 17 ore di Alba circondano, arrivati dall'esercito tedesco, circondano il posto, prendono indiscriminatamente tutti i luoghi che riescono a trovare senza fare particolari distinzioni, se non proprio i bambini, sono i ragazzini, non vedevano. Li portano al cinema quadrato, fanno una prima discriminazione con le generalità, poi vengono superati l'ultima stella che si rivolgono a Cinecittà. A Cinecittà succede che stanno lì per un paio di giorni e qui viene fuori la prima famosa cosa che abbiamo fatto prima di che corre presso i tedeschi, anche perché aveva la possibilità tramite un suo sacerdote che parlava in tedesco, e ha cercato di intercedere per capire che cosa stesse succedendo. Dovete pensare che un mese prima c'erano state le fosse avvenimenti, di cui non si sapeva assolutamente che cosa sarebbe accaduto, e c'era un problema di fondo generalizzato su chi fa cosa e perché, cioè nel senso ci ammazzano, non ci ammazzano, ci fanno morire, boh, non si capiva in quel mondo. Arrivano a Roma, a Cinecittà, tutte queste persone che sono a Cinecittà vengono discriminate e dopo due giorni li portano a Terni. Quella cosa che diciamo il collaboratore di questi documenti anche della prefettura manifestazione del 9 giugno 1946 del decreto provinciale. E su questi documenti doveva presentare questa domanda per avere la qualifica di integrante da docenza, che era fondamentale per determinare la diversa di legge. Di solito queste qualifiche che richiesta per la documentazione, che così era un anno e mezzo o più di educazione, cioè conoscevano che io ero nuova ragionare come il periodo, diciamo così, come il periodo italiano e anche altre situazioni di vita. Quindi questi documenti che sono certi che ci sono documenti, firme, cose autografe, raccolte autografe in quel momento, si è capito che questi trasporti di questi trasferrati non sono neanche avvenuti tutti insieme, cioè sono stati in qualche modo queste persone prese e trasportate anche a Chiari in un viaggio di mezzo, ma un giorno un altro giorno dopo. Successivamente a Chiari restano 10-12 giorni in deposito, evidentemente dovevano pensare che c'era un traffico gigantesco di persone che in Italia venivano rastrellate, portate via, cioè, pensate a un meccanismo animato, pensate a Coppia, che è stato uno che era di Stellino, insomma, per portare le persone ci vogliono anche i mezzi, quindi quando sono andati bisogna organizzare, sono i trasporti per le ferrovie e i trasporti in strada. Quindi quello che è accaduto è che poi le istituzioni del carro 11 giugno sono state notate sia per viaggi diversi attraverso la stazione di Firenze a Firenze del 8-1 alla stazione Campo del Marche, il signore che si chiamava Gino Franceschini, che era uno spazzino, e poi successivamente sono prese le istituzioni e trasportate in un'altra Campo del Fosso. Campo del Fosso è un viaggio molto importante perché è il centro di sviluppo della deportazione italiana. Ossia lì c'erano gli ebrei, nel senso che erano un capo non particolarmente duro, anche se gestito dalla SS, ma era stata posta una mia domanda proprio perché nessuno si rendesse conto che i trasportati in quel campo rischiavano di andare a finire nei campi di concentramento con gli sterili. Quindi era una situazione nella quale i nostri deportati sono andati lì e sono stati classificati inizialmente come deportati politici. Infatti chiedere questo famoso triangolo rosso che definirà in tal modo. Questi deportati politici sono stati poi discriminati in due mesi che sono stati lì e ci si è resi conto, ovvero sia i tedeschi che si sono resi conto, che questa gente erano civili umani, cioè non c'erano in mezzo partigiani, situazioni di secondo mondo. In realtà, forse per esempio c'erano due ebrei, Serini, che si chiamavano Serini e Michele Ascoli, come non si accorsero per alcuni partigiani, il fratello di Cicero e altri, diciamo così, poi divennero partigiani, in realtà, con tanti nelle loro partigiani. Quindi, in queste situazioni sono stati discriminati in quella situazione, in quel momento, e alla fine hanno capito che questi progressi di diritto, visto che se l'erano presi ormai, sono esclusivamente come figlie di persone che lavorano in Germania. Quindi a quel punto, il 24 giugno del 1994, ricaricano tutto questo premio che fa un lungo percorso e arriva con la lettera Acipoz, il tedesco che dice Ratibor, adesso non lo pronunciare, ma insomma, questa città della Svezia, dove loro sono stati divisi a seconda della destinazione e in qualche modo veniva assegnata a seconda delle competenze che non lavoravano meno. Per tutti voi che erano cercavano di andare a lavorare in Germania, perché i tedeschi sono comunali, per me è stato un modo normale di chi non è in grado di fare le cose che possono, sono queste l'unica. Questa situazione che è avvenuta ha fatto sì che poi i nostri deportati di Vieri Quadrano si sono sparsi in giro per tutta la Germania, la Polonia e l'Austria, e quindi anche questo è causato un cortocircuito informativo una volta che sono governati, perché le loro condizioni, nonostante fossero il campo di lavoro, sono state differenti e questi trasferrati si riuscivano a verso la vita. Tre per un bombardamento, altri per maltrattamenti, un caso di chi, insomma, non devo ricordare che ho seguito proprio in prima persona, quello di Arrivo Vecchio, è di un morto a 17 anni, qui ci sono i suoi familiari, è di un morto a 17 anni anche per Vabbè, e la famiglia, fino a che non sono i miei nomi fabbricatori, non avevo capito nemmeno dove era un tuo nome, nel senso che nessuno mi ha detto. Noi per la nostra ricerca siamo riusciti poi a trovare qualcosa che per fortuna con l'arrivo di un ufficiale 55 dove si trovava il motore della prima, il 2 di testa lì ha cominciato a capire che cosa era successo a questa mamma. E adesso sono sopportato anche a fare in modo che questa situazione successo dei carabinieri, che questo signore Giuseppe Dea era un carabiniere che lavorava per sapere assieme alla stazione locale, quindi c'è tutta la storia di quello che viene con la stazione dei carabinieri locale. Quando questo discorso di due ebrei che sono stati portati da loro a lavorare alla famiglia continua, dove c'è l'episodio toccato nel quale il Gagasco, che era veramente il l'ultimo degli viventi, riesce a passare dall'altra parte, proprio perché in questo campo non c'era una grande sorveglianza, e va a parlare appunto di Gagasco, va a parlare con la famiglia della Cina, che con Pare, che era Cina, non dirette dietro al ragazzino, e c'è il racconto di quello della Cina che ha raccontato, sì, è vero, ci sono parlati, e proprio più suasi, perché loro pensavano di potersi trasferire da loro, perché loro appunto non c'era la sensazione di pericolo del campo, se non ovviamente come situazione di protezione. E fu assolutamente disparato di chi si trovava da parte di loro, perché assolutamente per la situazione non si sa come finire, cioè ci sono anche rischi, infatti sembra che fosse estremamente sconcertato. Quindi le vicende della vicenda del Cacao comportano che la situazione generale di tutto questo grande lavoro che stiamo facendo porterà a fine a capire che cosa è veramente avvenuto in quel momento. Ma fondamentalmente il discorso che a me interessa è che questa vicenda storica è una accolata per la forza di alcuni, perché ripeto, a Roma non è stata più la dimostrazione. Questa è stata la lettura, questo spiegamento del programma, quella spiegamento, che è un'altra cosa che è rimasta di più un po' in luce, e che la degli ebrei, quella di loro è evidente, un po' avanti, perché io credo che questa è stata essere stabilita, e quindi è una cosa che colpisce anche un po' il volantino, ma anche per questi ragazzi, che c'erano tanti ragazzi, e che hanno iniziato la gente dai 16 ai 55 anni, che sono ritornati, credo che gli si debba rendere spero tanto che anche da loro finalmente finisca questa puntata. Grazie.
Alle istituzioni produttrici stesse di decidere su quel che ci vuole è un enorme potenziamento degli archivi e delle risorse archivistiche per permettere la ricerca storiografica. E questo è un lato essenziale, perché senza ricerca il paese rimane senza memoria e non possiamo approfondire o rafforzare la memoria degli avvenimenti storici se non permettiamo nello stesso momento anche una adeguata ricerca storiografica. E vengo al secondo punto di questo felice connubio: ci vuole anche un'associazione come la NRT che ha promosso questa ricerca sui deportati del Quadrato. E questo è anche la causa, però, della dimenticanza, che non è ancora arrivato, forse è arrivato negli ultimi anni a diventare un luogo della memoria romana, il Quadrato, senza le pubblicazioni come quella di Carla Guidi, che vedo anche qui in sala, e senza libri come quello di Anthony Maiandati e Amedeo Stiparazzi su Roma occupata, i luoghi di memoria della Roma occupata dai tedeschi, non c'è una diffusione di questi luoghi fisici che esistono ancora oggi e che di ciò ci ricordano gli avvenimenti storici. Questo, evidentemente, questi libri non sostituiscono un'approfondita ricerca sui nominativi dei deportati. Questo dei deportati ebrei è stata fatta la ricerca della comunità ebraica di Roma, Claudio Procaccia, che è in sala, potrebbe dirci molto di più su questa ricerca. Amedeo Stiparazzi, che ha citato, ha contribuito a questa ricerca sui nominativi. Una ricerca sui nominativi del Quadrato non è ancora stata fatta. Quindi complimento per questa iniziativa, perché questo gruppo è rimasto sconosciuto per decenni, anche perché non c'era un'associazione dietro che se lo occupava. E questo è particolarmente questo ha contribuito alla dimenticanza generale dei deportati civili, e che di quelli del Quadrato è una piccola parte di una massa enorme di deportati civili che sono stati rastrellati, portati in Germania al lavoro 4, non nei campi di concentramento KZ, ma in campi di lavoro, e poi sono tornati molto spesso e non avevano una storia particolare da raccontare, non erano stati partigiani né deportati politici, non erano i pochissimi sopravvissuti dei campi di sterminio dove finirono purtroppo la stragrande maggioranza degli ebrei deportati, e questi deportati civili erano singoli individui rastrellati in zone dove era avvenuta una particolare bonifica da parte del territorio, da parte delle forze armate tedesche, no? Non soltanto dell'SS, come nel caso del Quadrato, era l'armata, l'esercito, la forza armata regolari che hanno eseguito questa operazione. E pochissime persone sanno che nel caso di Montessori, di Mazzaporto, dove è avvenuto il più grande massacro di civili in tutta l'Europa occidentale e sud-occidentale occupata dai nazisti, con un numero di morti prevalentemente tra donne e bambini, 780 persone, di cui 220 bambini di età inferiore a 12 anni, questa operazione di annientamento, di massacro eliminatorio, era accompagnato da un'operazione di rastrellamento di civili maschi al lavoro coatto. 456 maschi sono stati deportati in Germania nei campi di lavoro. E questo fatto in genere non si ricorda, non si sa neanche quando si parla di Mazzabotti, di Montessori. Quindi i due fenomeni, i massacri e le deportazioni, erano in alcuni casi strettamente legati. Certamente poi ci fu anche un rastrellamento, come dalla Campania, dove circa 18.000 persone maschi in età di leva in genere, perché qui c'era una differenza di genere nella deportazione civile, vennero rastrellati e una quantità, non sappiamo ancora la dimensione, portata in Germania. Esiste un libro di memoria di un napoletano che si trovava a Lipsia, che racconta, io ho incontrato durante la mia permanenza in Germania altri 600, probabilmente ho incontrato, saputo, di 600 napoletani che erano stati portati in Germania. Questo gruppo non è ancora studiato, un gruppo di circa 10.000 persone deportate sempre dall'esercito tedesco, dall'Appennino Rosso Emiliano, nei campi di lavoro, per esempio a Cala, viene ancora prodotto la porcellana bellissima, ma dove ci fu anche una galleria sotterranea per la produzione di eli da caccia a Messerschmitt, e dove erano le condizioni di vita e di lavoro altrettanto duro, con una mortalità quasi altrettanto alta come a campo di concentramento di Dachau. E come mai che non vennero riconosciuti o studiati questi casi? Perché non entrarono nella categoria dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio. E vennero esclusi dagli indennizzi degli anni 60 e non potevano avere, o non avevano in quel caso, un'associazione che si occupava di questa vicenda. E erano frammentati geograficamente, frammentati, non sapevano quasi nulla tra di loro, e così è una storia ancora in buona parte sconosciuta. Quindi è un'ottima iniziativa che deve passare, a mio avviso, attraverso uno studio nominativo delle persone, perché altrimenti non si arriva alla vicenda del singolo, non si arriva neanche alla ubicazione dei campi di lavoro e non si può vedere neanche la struttura dietro questa collocazione nei vari campi. Certamente bisogna vedere anche caso per caso, perché sappiamo che tra i decine di migliaia di persone italiane che lavoravano in Germania nel 1944-1945 ci furono anche qualche migliaia trasferito con un regolare contratto di lavoro, ingaggiato in Italia, non necessariamente iscritti al partito fascista repubblicano, forse da famiglie non tanto lontano da questa esperienza salviniana, ma non, anche questo non lo sappiamo. Sappiamo per esempio che anche degli antifascisti italiani in Belgio si fecero ingaggiare volontariamente in Germania per evitare un rastrellamento e una deportazione. Quindi sono casi, solo il caso singolo può darci un quadro più preciso degli avvenimenti, e la storia orale si è ancora come è stata fatta la Cisa del Termano, per esempio, che ha prodotto un libro sull'esperienza degli italiani in Germania, soprattutto di quelli che arrivarono in Germania tra il 1938 e il 1943. Altri italiani che avevano un'esperienza di lavoro in Germania non attraverso una deportazione al lavoro forzato, ma attraverso una spedizione con autorizzazione governativa a seguito degli accordi tra Italia e Germania del 38, circa mezzo milione di italiani che lavorava in Germania, e di cui 100.000 non avevano più l'autorizzazione di tornare in patria dopo l'8 settembre 43. Anche questi sono da considerare una sorta di segni di portati civili. Però bisogna studiare bene queste sottili differenze che hanno anche un'influenza sulla loro vicenda post-bellica, ma anche tutte le condizioni di vita che hanno incontrato in Germania. Quindi ben venga un progetto che si abbina felicemente a quello di altre istituzioni che hanno presentato le ricerche, come quelle degli ebrei deportati il 16 ottobre dopo da Roma, e anche si abbina alla ricerca sugli internati militari italiani in Germania, tra tutti nei Italia, ma anche quelli che sono tornati per l'esperienza dei campi, e credo che alla fine si avrà un nuovo quadro interpretativo più completo, ma anche più forse più sofisticato, più, con più accettature per quanto riguarda l'esperienza degli italiani sotto l'occupazione nazionalsocialista. Quindi ci vuole un lungo piano, ci vogliono anche finanziamenti e ci vuole anche la sensibilità delle istituzioni, però senza questa sensibilità, senza questo potenziamento dei finanziamenti non si arriva ad una adeguata memoria degli avvenimenti, che deve basarsi per forza su una ricerca meticolosa in campo storico.
Io sono Monica Cazzolari e sono la responsabile del servizio educativo dell'Archivio di Stato di Roma. E presente con me anche il collega Miguel Dia, che diciamo è stato un po' il protagonista di questa attività che abbiamo svolto in collaborazione con il professor Aina. Per me è importante spiegare il fatto che questo incontro con l'associazione è avvenuto proprio attraverso il nostro servizio educativo. Ora, gli archivi di Stato, gli archivi, professore ha giustamente messo in rilievo come la memoria che ha bisogno di essere sostenuta da una ricerca storica di carattere scientifico. Però poi, e quindi le nostre istituzioni sono nate per questo, noi conserviamo e mettiamo a disposizione istituzionalmente i documenti ai ricercatori della nostra sala di studio. Però gli archivi, questo concetto, proprio forse attraverso lo sviluppo di questo concetto di memoria, che è legato senz'altro al tema della Shoah, diciamo che dopo i grandi disastri del Novecento è nata questa idea della memoria come fondamento del diritto di cittadinanza, e questo ha influito sulle nostre istituzioni che hanno una tradizione più lontana, diciamo, nella manifestazione che aveva origine nella storiografia sempre ottocentista. Invece questo dato del Novecento, che l'archivio conserva la memoria che deve essere fondamento di diritto di cittadinanza, ha cambiato molto, molto dall'interno queste nostre istituzioni, come forse ancora oggi non compare abbastanza. Quindi, oltre alla sala di studio, che è la nostra interfaccia verso la ricerca specializzata, oltre alle nostre manifestazioni, che invece è un'attività rivolta comunque in generale spesso a un pubblico adulto che si interessa a temi di storia, di storia dell'arte, si è sentita la necessità di aprire una parte di attività dell'archivio rivolta alle scuole. E perché le scuole? Perché le scuole sono per noi il punto di contatto con il territorio, quindi il punto diretto con cui noi raggiungiamo i cittadini. Attraverso chi? Attraverso i giovani che hanno un'età inferiore ai 18 anni, che quindi per definizione non entrano nella nostra sala di attrezzo, non entrano nel sala. Quindi è stato importante il fatto che noi ci trovassimo insieme ai colleghi in mano il fascicolo del quadrato, perché comunque avevamo deciso con il metodo che abbiamo adottato di partire da questo fascicolo molto complesso, è un unico fascicolo processuale ma molto complesso, perché ci sono quattro imputati con tutti gli interrogatori dei testimoni e le due denunce partite dalle sezioni del SIC e del PC del quadrato, quindi in un fascicolo facile neppure da analizzare artisticamente, perché noi ci stiamo lavorando con i colleghi ponendoci tanti problemi, non abbiamo possibilità di mostrarvelo, ma sono delle carte veramente complicate solo per mille segni con matite diverse che non si riesce a capire come vanno poi trattati tecnicamente. E noi abbiamo in mano questo fascicolo e quindi quando il professor Allen ha chiesto di vederlo si è incontrato con noi. E io credo che insomma, è un'occasione veramente feconda perché noi da quest'anno stiamo lavorando, abbiamo già avuto ben 4-5 classi di una scuola che era qua d'arte, la Caio Cecilio II, sono degli alunni di delle medie. E noi che cosa facciamo? Che poi abbiamo invece dei liceali e dei studenti di istituti tecnici che fanno da noi esperienze di alternanza di scuola-lavoro. Allora che cosa fa il nostro servizio educativo? Noi stiamo cercando in un ambiente, in una situazione non facilissima, di applicare quello che le nostre leggi, le nostre organizzazioni istituzionali consente, perché non è che manchino né le norme né l'organizzazione né le specializzazioni. È facile, la difficoltà è in questo momento di crisi, di tagli, di tagli al personale, è riuscire a farle funzionare queste cose, perché non si tratta tanto di creare cose nuove, ma di riuscire a farle funzionare ad applicarle. E io devo dire che l'incontro con le scuole è straordinario, perché comunque ci sono tantissimi insegnanti presi che telefonano, cioè quindi c'è una grande attività dal territorio. E anche molto positivo questa possibilità di incontrarsi con le istituzioni. Ora il perfetto è andato via. Però diciamo la cosa che abbiamo messo a disposizione al professore Amen era il fatto che noi abbiamo la commissione di sorveglianza degli archivi in prefettura e che quindi per noi è stato relativamente semplice andare a scovare quegli scaffali in cui si trovavano le testimonianze delle portate, relativamente facile. E quando li abbiamo messi in contatto poi ci siamo messi a disposizione, tant'è che per esempio siamo andati in agosto materialmente a mettere in ordine i faldoni sopra quegli scaffali, a ciò che il professore potesse lavorare gratuitamente. Quindi mi ha trovato per esempio in prefettura un fondo perfettamente conservato. Vi posso dire che i fondi della prefettura sono conservati molto meglio dei fondi che ci arrivano per il denaro. Perché il fascicolo che noi trattiamo in archivistato, pensato all'archivistato, è un fascicolo che sta perdendo i pezzi, proprio materialmente. Questa è l'altra cosa che noi cerchiamo di far capire ai ragazzi. I ragazzi fanno tante fotografie che portano a casa, perché così lo vedono anche i professori, gli altri. E questo è un materiale delicatissimo, quello del Novecento, del periodo di guerra, è un materiale che è stato scritto in tempo di guerra, quindi i supporti materiali su cui la memoria è fissata sono di cattivissima qualità. Quando scriveva il cancelliere, scriveva il foglio, non li possiamo far vedere, ma fino ai bordi, cioè è un fascicolo in cui tutto è scritto, dalla copertina ai bordi. Purtroppo i bordi si spricciano, mi stanno andando via proprio le parole. Quindi con i ragazzi noi che cosa ci facciamo fare? Consci della, perché per noi è stato così, che toccare, odorare, usare, no? Questi fogli ti dà l'idea di entrare in un contatto diretto, fisico col passato, perché comunque quelle cose sono state nelle mani di quelle persone, e poi glieli facciamo schedare. Cioè gli facciamo prendere le misure, la descrizione di come compare, l'inchiostro, eccetera. Quindi un lavoro che deve dare valore alla materia su cui la memoria rimane, perché se noi non conserviamo quella mano, la memoria diciamo vabbè, è bella, però diciamo va poi scientificamente analizzata, perché i racconti sono, per sentito dire, il documento è un'altra cosa, è come un monumento, è qualcosa che resta, che resterà oltre di noi. E poi naturalmente c'è l'altro passaggio che è curato molto dai miei colleghi e di guardi che hanno una formazione personale specifica, e cioè quello di arrivare poi a interpretare dei testi cercando di capire dall'interno che cosa è successo. Allora lì il nostro lavoro un po' è stato anche quello di analizzare che cosa succede con loro in dei momenti così difficili, e cioè come nelle persone emerge, e qui lo diceva la comunicazione del testo, sia il buono sia il cattivo, e che non tutto è sempre di uno stesso colore. Per esempio nel processo del quadrato noi stiamo molto studiando la figura di Berardi, che è questo responsabile assessore del fascio del quadrato, che è un personaggio difficile da inquadrare, perché è sicuramente un fascista della prima ora perché ha fatto la guerra di Spagna, è sicuramente qualcuno che poteva però, e che quindi all'interno del suo quartiere, nel momento in cui sono entrati i tedeschi a Roma, forse, diciamo, qualcosa che stiamo cercando di capire, un po' come ci raccontava il nostro direttore, a quel punto è scattato qualcosa, l'amore di patria, che cosa? Perché questo Berardi sembra, da tante testimonianze, che abbia cercato di creare la possibilità a queste persone di non essere deportate, dando dei soldi di lavoro, perché se non aveva il permesso di lavoro poteva rimanere in città senza essere deportato. Pare, mi riferisce, che di essersi adoperato al momento dell'estremamento per cercare di aiutare diverse persone a sfuggire dall'estremamento. Quindi persone, situazioni ambigue. Quindi noi stiamo lavorando in questo senso con i giovani, perché poi naturalmente tutta questa memoria, i nomi, è tutto molto importante, ma poi la finalità è quella un po' per cui si celebrano anche gli anniversari, è che questo sia qualcosa che poi cresce in maniera positiva all'interno della nostra società, quindi mi ha dato anche un po' l'auspicio del prefetto, cioè noi abbiamo dei valori da tenere in piedi, con persone che non hanno più vissuto, no? Perché nessuno di noi non ha vissuto quel passato, ma lo so se vi può raccontare, a mantenere alcuni valori, riagganciandosi a questo significa anche riuscire a penetrare nelle vere ragioni perché avvengono certe cose. Ecco, quindi questo io ci tenevo perché è un po' l'altra faccia della vita, e comunque la ragione penso per cui si fa anche ricerca storica, cioè gli storici si impegnano, studiano, ma studiano poi per tutti noi e poi diventando loro lì e cresciamo anche da un punto di vista etico.
Grazie. Calzolari, prometto davanti a tutti una stretta collaborazione tra la NLP e l'archivio nell'aspetto specialmente didattico di questa sperimentazione. Inviterei qui l'amico Procacci, direttore della cultura della comunità.
Buongiorno a tutti, sono Paolo Procacci e sono direttore di Dipartimento per la cultura comunità italiana di Roma. E sono qui per portare i saluti, non titolo personale, anche se mi ha fatto molto piacere, del presidente Riccardo Pacini, che non può essere qua. Quello che a me sembra importante sottolineare, io mi sono occupato di questo tema alcuni anni fa come delegato alla memoria, ed è un tema straordinario, molto ancora misconosciuto per molti versi, se non ovviamente che sia da voi, ed è importantissimo nell'ambito della ricostruzione di qualcosa, un circuito virtuale o reale della memoria a Roma, un itinerario della memoria è importantissimo in questo aspetto, che è storicamente penalizzato per le ragioni che sono state indagate ampiamente. E quello che sia sul piano didattico, sul piano della ricerca, questo può avere sviluppi enormi anche nelle prospettive immediate, ma anche in lunghissimo periodo, all'interno della ricostruzione del quadro dell'occupazione, ma anche delle sue conseguenze, perché uno degli aspetti fondamentali che ancora non sono indagati in moltissimi campi analoghi sono appunto di ritorno nell'elaborazione del lutto e nell'elaborazione delle vicende legate a diverse deportazioni e come
mano il ritorno con quello che più dopo mi ha comportato nel corso del secondo dopoguerra. Io ho evidentemente presente più una situazione legata alla deportazione dei ebrei, e questo mi fa dire che c'è stato per molto tempo una serie di omissioni, ma anche da parte di povertà da parte degli stessi sopravvissuti, così come degli scappati, che sono appunto quelle teorie estremamente importanti nella, per ricostruire il quadro insieme. E diciamo, ritengo che questo poi sia importante a livello didattico, perché il tema della storia contemporanea è un tema critico, una criticità della nostra didattica per molti versi, e su questo possiamo ancora lavorare enormemente. Quello che mi interesserebbe è creare, come abbiamo già fatto per quanto riguarda il tema delle fosse ardeatine, insomma dovrebbe cruciare a breve un lavoro sulle persone, su una sorta di dizionario biografico, credo sia estendibile a tanti, anche a quadrarlo, così come il tema della memoria. In questo senso, nel 2009 erano già pochissime le persone in grado di raccontare, e dedico che a oggi il numero si sia ulteriormente ridotto da motivi naturali. E c'è poi il tema della memoria di seconda generazione, cioè come le famiglie e i figli hanno vissuto questa esperienza in diretta. Ecco, questo sono temi di ricerca in parte, già ovviamente battuti, ma in parte presentano ancora enormi novità che hanno appunto dell'indagine, ma anche del metodo, nel senso che presentano ovviamente sono metodi assolutamente diversi. Faccio sempre riferimento a questo lavoro che ho fatto sul 12 ottobre, che dovrà essere di prossima pubblicazione. Noi abbiamo lavorato su tre livelli, la comunicazione d'archivio con la database dei deportati, sulla somministrazione del questionario a un campione ancora significativo di chi, però all'epoca era piccolo. La maggioranza delle persone intervistate ovviamente ha vissuto queste vicende, ma da bambino o da adolescente. E quindi questo sul piano del metodo ha comportato una serie di costruzioni di un piatto logico che desse alla ricerca un rigore altrimenti difficile. E questo sempre più sarà così, questo problema. Quest'anno, credo, l'università del 70 anni dell'apertura di Auschwitz fino appunto alla liberazione, ci possiamo riprodurre il problema su una visione di insieme che sottraccia una serie di sinergie e varie istituzioni che si occupano di memoria. Questo fino adesso è in parte successo, ma in parte ancora ci sono delle difficoltà in questo senso a creare una sinergia tra le varie associazioni, ma credo che questo sia l'unico possibile obiettivo, ovviamente in collaborazione con le università e con gli istituti di ricerca sul territorio, non solo a livello internazionale. In questo caso l'Istituto Storico Germanico è straordinario, non dico qui perché il professor Tricani, ma perché è così realmente una collaborazione straordinaria, preziosa. E, insomma, vi ringrazio per questa iniziativa, mi scuso per questo intervento non previsto, e comunque sia vi ringrazio ancora.
Intanto questo vuol dire che le istituzioni e le associazioni hanno iniziato un percorso che non sarà possibile fermare, se vogliamo rendere giustizia alla linea storica. Permetto di essere ringraziato nuovamente e lascerò la parola per concludere questo.
Io semplicemente vi ringrazio ancora per essere stati qui, è stata una mattinata interessantissima, noi tutti, io personalmente, abbiamo appreso moltissime cose della nostra storia, non soltanto romana, perché queste cose sono brani importantissimi, narrazioni della storia internazionale, in cui Roma si è trovata, è un ruolo certo importante, ma insieme con tanti altri luoghi, posti, persone. Ti ringrazio ancora, grazie di essere venuti, spero che tutti se il punto delle domande, delle curiosità e così via, che vanno fino in Stato, credo che tutti presenti, posso impegnarmi da tutti loro che sono presenti, sono così eventuali, così di chiedere. Grazie ancora e buona giornata.